Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati cari amici, l'appuntamento del mercoledì è quello consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati. Un saluto da Angela Ambrogetti con voi in studio, Roberta Maccaroni alla console. L'appuntamento consueto è quello con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Una settimana intensa, quella appena trascorsa, che ha contemplato diversi appuntamenti pubblici del Papa. Soprattutto incontri con la Chiesa di Roma, la processione del Corpus Domini e l'apertura del convegno ecclesiale della Diocesi di Roma. Parleremo di tutto questo, ma apriamo come sempre il nostro appuntamento con l'udienza generale, la catechesi che il Papa oggi ha tenuto, proseguendo le sue meditazioni sulla preghiera. È stata dedicata ancora una volta alla preghiera in San Paolo. La preghiera, secondo San Paolo, l'unione con Dio che non ci allontana dal mondo, ma ci dà la forza di fare quello che dobbiamo fare. Ascoltiamo il Papa.
L'incontro quotidiano con il Signore e la frequenza ai sacramenti permettono di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla sua presenza, alle sue parole e alla sua azione. La preghiera non è solamente il respiro dell'anima, ma per usare un'immagine, è anche l'oasi di pace in cui possiamo attingere l'acqua che alimenta la nostra vita spirituale e trasforma la nostra esistenza. E Dio ci attira verso di sé, ci fa salire il monte della santità perché siamo sempre più vicini a Lui, offrendoci lungo il cammino luci e consolazioni. Questa è l'esperienza personale a cui San Paolo fa riferimento nel capitolo 12 della seconda lettera ai Corinzi, sul quale desidero soffermarmi oggi. Di fronte a chi contestava la legittimità del suo apostolato, egli non elenca tanto le comunità che ha fondato, i chilometri che ha percorso, non si limita a ricordare le difficoltà e le opposizioni che ha affrontato per annunciare il Vangelo, ma indica il suo rapporto con il Signore, un rapporto così intenso da essere caratterizzato anche da momenti di estasi, di contemplazione profonda. Quindi non si vanta di ciò che ha fatto lui, della sua forza, delle sue attività e successi, ma si vanta dell'azione che ha fatto Dio in lui e tramite lui. Con grande pudore egli racconta infatti il momento in cui visse l'esperienza particolare di essere rapito sino al cielo di Dio. Egli ricorda che 14 anni prima dall'invio della lettera fu rapito, così dice, fino al terzo cielo. Con il linguaggio e i modi di cui racconta ciò che non si può raccontare, San Paolo parla di quel fatto addirittura in terza persona. Afferma che un uomo fu rapito nel giardino di Dio in paradiso. La contemplazione così profonda e intensa che l'Apostolo non ricorda neppure i contenuti della rivelazione ricevuta, ma ha ben presenti la data e le circostanze in cui il Signore lo ha afferrato in modo così totale, lo ha tirato a sé, come aveva fatto sulla strada di Damasco al momento della sua conversione. San Paolo continua dicendo che proprio per non montare in superbia per la grandezza delle rivelazioni ricevute, egli porta in sé una spina, una sofferenza, e supplica con forza il risorto di essere liberato dall'inviato del maligno, da questa spina dolorosa nella carne. Per 3 volte riferisce, ha pregato insistentemente il Signore di allontanare questa prova. Ed è in questa situazione che nella contemplazione profonda di Dio, durante la quale udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare, riceve risposta alla sua supplica. Il risorto gli rivolge una parola chiara e rassicurante: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Il commento di Paolo a queste parole può lasciare stupiti, ma rivela come egli abbia compreso che cosa significa essere veramente apostolo del Vangelo. Esclama infatti così: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltracci, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Cioè non si vanta delle sue azioni, ma dell'attività di Cristo che agisce proprio nella sua debolezza. Soffermiamoci ancora un momento su questo fatto, avvenuto durante gli anni in cui San Paolo visse in silenzio, in contemplazione, prima di iniziare a percorrere l'Occidente per annunciare Cristo, perché questo atteggiamento di profonda umiltà e fiducia di fronte al manifestarsi di Dio è fondamentale anche per la nostra preghiera, per la nostra vita, per la nostra relazione a Dio e alle proprie debolezze. Anzitutto, di quale debolezze parla l'Apostolo? Che cosa è questa spina nella carne? Non lo sappiamo e non lo dice. Ma il suo atteggiamento fa comprendere che ogni difficoltà nella seguire di Cristo e nella testimonianza del suo Vangelo può essere superata aprendosi con fiducia all'azione del Signore. San Paolo è ben consapevole di essere un servo inutile. Non è lui che ha fatto le cose grandi, il Signore. Un vaso di creta in cui Dio pone la ricchezza e la potenza della sua grazia. In questo momento di intensa preghiera contemplativa, San Paolo comprende con chiarezza come affrontare e vivere ogni evento, soprattutto la sofferenza, la difficoltà, la persecuzione. Nel momento in cui si sperimenta la propria debolezza, si manifesta la potenza di Dio, che non abbandona, non lascia soli, ma diventa sostegno e forza. Certo, Paolo avrebbe preferito di essere liberato da questa spina, da questa sofferenza, ma Dio dice: no, è necessario per te, avrai sufficiente grazia per resistere e per dare quanto deve essere fatto. Questo vale anche per noi: il Signore non li libera dai mali, ma ci aiuta di maturare nelle sofferenze, nelle difficoltà, nelle persecuzioni. La fede quindi ci dice che se rimaniamo in Dio, se anche il nostro uomo esteriore si fa disfacendo, ci sono tante difficoltà, Quello interiore invece si rinnova, matura, ciò non proprio nelle prove. L'Apostolo comunica ai cristiani di Corinto e anche a noi che il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. In realtà, umanamente parlando, non era leggero il peso delle difficoltà, era gravissimo, ma in confronto con l'amore di Dio, con la grandezza dell'essere amato di Dio, appare leggero, sapendo che la quantità della gloria sarà smisurata. Quindi, nella misura in cui cresce la nostra unione con il Signore e si fa intensa la nostra preghiera, anche noi andiamo all'essenziale e comprendiamo che non è la potenza dei nostri mezzi, delle nostre virtù, delle nostre capacità che realizza il regno di Dio, ma è Dio che opera meraviglie proprio attraverso la nostra debolezza, la nostra inadeguatezza all'incarico. Dobbiamo quindi avere l'umiltà di non confidare semplicemente in noi stessi, ma di lavorare con l'aiuto del Signore nella vigna del Signore, affidandoci a Lui come fragili vasi di creta. San Paolo riferisce di due particolari rivelazioni che hanno cambiato radicalmente la sua vita. La prima, lo sappiamo, è la domanda sconvolgente sulla strada di Damasco: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Domanda che gli ha portato a scoprire, incontrare Cristo vivo e presente e a sentire la sua chiamata ad essere apostolo del Vangelo. La seconda sono le parole che il Signore gli ha rivolto nell'esperienza di preghiera contemplativa su cui stiamo riflettendo. Ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Solo la fede e il confidare nell'azione di Dio, nella bontà di Dio, che non ci abbandona, è la garanzia di non lavorare in vano. Così la grazia del Signore è stata la forza che ha accompagnato San Paolo nelle immani fatiche per diffondere il Vangelo, e il suo cuore è entrato nel cuore di Cristo, diventando capace di condurre gli altri verso colui che è morto e risorto per noi. Nella preghiera noi apriamo quindi il nostro animo al Signore affinché Egli venga ad abitare la nostra debolezza, trasformandola in forza per il Vangelo. Ed è ricco il significato anche il verbo greco con cui Paolo descrive questo dimorare del Signore nella sua fragile umanità. Usa episcopein, episcopun, che potremmo rendere con porre la propria tenda. Il Signore continua a porre la sua tenda in noi, in mezzo a noi. È il mistero dell'incarnazione, lo stesso verbo divino che è venuto a dimorare nella nostra umanità, vuole abitare in noi, piantare in noi la sua tenda per illuminare e trasformare la nostra vita e il mondo. L'intensa contemplazione di Dio sperimentata da San Paolo richiama quella dei discepoli sul Monte Tabor, quando vedendo Gesù trasfigurarsi e risplendere di luce, Pietro gli disse: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati, aggiunge San Marco. Contemplare il Signore è allo stesso tempo affascinante e tremendo. Affascinante perché Egli ci attira a sé e rapisce il nostro cuore verso l'alto, portandolo alla sua altezza, dove sperimentiamo la pace, la bellezza del suo amore. tremendo perché mette a nudo la nostra debolezza umana, la nostra inadeguatezza, la fatica di vincere il maligno che insidia la nostra vita, quella spina conficcata anche nella nostra carne. Nella preghiera, nella contemplazione quotidiana del Signore, noi riceviamo la forza dell'amore di Dio e sentiamo che sono vere le parole di San Paolo ai cristiani di Roma, dove ha scritto: «Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrai mai separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore». In un mondo in cui rischiamo di confidare solamente sull'efficienza e la potenza dei mezzi umani, in questo mondo siamo chiamati a riscoprire e testimoniare la potenza di Dio che si trasmette, si comunica nella preghiera con la quale cresciamo ogni giorno nel conformare la nostra vita a quella di Cristo, il quale, come afferma Paolo, fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio. Cari amici, nel secolo scorso Albert Schweitzer, teologo protestante, premio Nobel per la pace, affermava che Paolo è un mistico, e nient'altro che un mistico, cioè un uomo veramente innamorato di Cristo e così unito a Lui da poter dire: Cristo vive in me. La mistica di San Paolo non si fonda soltanto sugli eventi eccezionali da lui vissuti, ma anche sul quotidiano e intenso rapporto con il Signore che lo ha sempre sostenuto con la sua grazia. La mistica non lo ha allontanato dalla realtà, al contrario, gli ha dato la forza di vivere ogni giorno per Cristo e di costruire la Chiesa fino alle fine del mondo di quel tempo. L'unione con Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la forza di stare realmente, di fare quanto si deve fare nel mondo. Soltanto anche nella nostra vita di preghiera possiamo quindi avere forse momenti di particolare intensità in cui sentiamo più viva la presenza del Signore, ma importante è la costanza, la fedeltà del rapporto con Dio, soprattutto nelle situazioni di aridità, di difficoltà, di sofferenza, di apparente assenza di Dio. Soltanto se siamo afferrati dall'amore di Cristo saremo in grado di affrontare ogni avversità come Paolo, convinti che tutto possiamo in colui che ci dà la forza. Quindi quanto più diamo spazio alla preghiera, tanto più vedremo che la nostra vita si trasformerà e sarà animata dalla forza concreta dell'amore di Dio. Così avviene ad esempio per la Beata Madre Teresa di Calcutta, che nella contemplazione di Gesù e proprio anche in tempi di lunga aridità trovava la ragione ultima e la forza incredibile per riconoscerlo nei poveri, negli abbandonati, nonostante la sua fragile figura. La contemplazione di Cristo nella nostra vita non ci estranea, come ho già detto, dalla realtà, bensì ci rende ancora più partecipi delle vicende umane, perché il Signore, attirandoci a sé nella preghiera, ci permette di farci presenti e prossimi ad ogni fratello nel suo amore. Grazie.
Giovedì scorso si è celebrata la solennità del Corpus Domini. In Italia si celebra la domenica, ma Benedetto XVI ha guidato la solenne processione proprio il giovedì, da San Giovanni Laterano a Santa Maria Maggiore. Un appuntamento immancabile. Il Papa ha detto: se in nome di una fede secolarizzata, non più bisognosa di segni sacri, questa processione venisse abolita, il profilo spirituale di Roma ne risulterebbe appiattito.
È importante, esordisce il Papa nella sua omelia, riprendere in considerazione due aspetti del mistero eucaristico oggi in parte trascurati: il culto dell'Eucaristia, in particolare l'adorazione del Santissimo Sacramento, e la sua sacralità. Un'interpretazione parziale del Concilio Vaticano II, osserva, ha portato a restringere in pratica l'Eucaristia al solo momento celebrativo in cui il Signore convoca in assemblea il suo popolo. Ma concentrando tutto il rapporto con Gesù e Eucaristia nel solo momento della messa, si rischia di svuotare della sua presenza il resto del tempo.
E così si percepisce meno il senso della presenza costante di Gesù in mezzo a noi e con noi, una presenza concreta, vicina, tra le nostre case, come cuore pulsante della città, del paese, del territorio, con le sue varie espressioni e attività. Il sacramento della carità di Cristo deve permeare tutta la vita quotidiana.
E per spiegare ciò che si vive in ginocchio, in adorazione, davanti al sacramento dell'amore, il Papa fa riferimento a ciò che avviene anche nei rapporti interpersonali.
Per comunicare veramente con un'altra persona, devo conoscerla, saper stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore. Il vero amore e la vera amicizia vivono sempre di questa reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, eloquenti.
Benedetto XVI afferma poi che una certa mentalità secolaristica ha portato a un fraintendimento circa la novità cristiana riguardo al culto. Se è vero che il centro del culto non sta più nei riti e nei sacrifici antichi, ma in Cristo stesso, tuttavia...
Egli non ha abolito il sacro, ma lo ha portato a compimento, inaugurando un nuovo culto che, sì, pienamente spirituale, ma che tuttavia, finché siamo in cammino nel tempo, si serve ancora di segni e di riti.
Con questa fede, conclude il Papa, celebriamo oggi e ogni giorno il mistero eucaristico e lo adoriamo quale centro della nostra vita e cuore del mondo.
Lunedì sera nella cattedrale di San Giovanni in Laterano il Papa ha aperto il convegno ecclesiale della diocesi di Roma. Il tema di quest'anno è il battesimo e la lezione del Papa è stata dedicata proprio al battesimo. Gabriella Ceraso.
Tre giorni di incontri, confronti e scambi si sono aperti da ieri sera per la diocesi di Roma a partire dalla riflessione offerta dal Papa sul significato vero del battesimo. Battezzare, ha spiegato il pontefice parlando a braccio, è essere uniti a Dio, essere in una nuova esistenza. E questo ha tre conseguenze: che Dio non è più lontano, che Dio realizza la mia vita in una nuova dimensione e che, infine, essendo immerso in Dio con il battesimo, sono nella comunione con gli altri.
Essere battezzati non è mai un atto solitario di me, ma è sempre necessariamente un essere uniti con tutti gli altri, un essere in unità e solidarietà con tutto il corpo di Cristo.
Ma anche il rito sacramentale ci aiuta a capire che cosa è il battesimo. In esso due elementi, la parola e l'acqua, quest'ultimo simbolo sempre della vita nuova, ma anche della materia, perché anche di materia è fatta la nostra fede. E poi le parole, rinunce, promesse e invocazioni, attraverso le quali il battesimo si trasforma in cammino di vita. Rinunciare alle seduzioni del male significa oggi rifiutare un modo di vivere in cui non conta la verità, ma l'apparenza.
Contro questa cultura dove la menzogna si presenta nella veste della verità e della informazione, contro questa cultura che cerca solo il benessere materiale e nega Dio, diciamo no.
Rinunciare al peccato per la libertà invece significa ammettere che il peccato non è indifferente a Dio, e peccare contro di Lui che è morto per noi significa ledere la nostra vera libertà. E infine rinunciare a Satana, spiega il pontefice, significa dire sì all'amore e no al maligno.
Diversi gli incontri della settimana, abbiamo detto, il Papa ha parlato della crisi della fede che si vede anche negli aeroporti, nella pastorale degli aeroporti, e ha parlato della fedeltà alla Santa Sede e dei suoi collaboratori, che è basata sulla fede e sull'idem sentire, e ha anche detto ai vescovi della Papua Nuova Guinea che la Chiesa deve far sentire la sua voce nella società. Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.